In altre circostanze i sedili di prima classe del diretto Napoli-Roma sarebbero apparsi comodi e spaziosi. La massa di Gualtiero Farricorto, compressa tra i braccioli, faceva pensare piuttosto a una grossa pietra grezza malamente incastonata da un orafo dilettante. Dopo aver sbuffato e mugugnato, Gualtiero prese ad agitarsi e a frugare nervosamente nelle tasche. Ogni movimento sembrava costargli un'enorme fatica. Con un sospiro di sollievo, l'uomo estrasse un pacchetto di sigarette con lo stemma di Savoia. Sfilò una sigaretta e un sorriso ironico comparve sul volto largo e spigoloso. Cominciò a fumare, guardando i campi coltivati correre fuori dal finestrino. I colori che vedeva erano quelli dell'autunno. Gualtiero odiava viaggiare in treno, era teso e annoiato. Amava solo il mare. Avrebbe preferito viaggiare in nave direttamente da Napoli a Terranova, ma suo fratello Italo aveva chissà quali affari da sbrigare a Roma prima di proseguire. Questioni che riguardavano la politica, probabilmente. A Gualtiero la politica non piaceva, aveva l'impressione che complicasse i problemi invece di risolverli. Preferiva le soluzioni semplici e dirette e faticava non poco a comprenderle. Tutte quelle manfrine. Guardò il fratello che dormiva beatamente di fronte a lui. Italo. Sembrava la sua copia, solo leggermente più bassa e canuta. Lo stesso fisico robusto, la stessa faccia scolpita e abbronzata, gli stessi capelli ricci. A parte loro, lo scompartimento era vuoto. Una fortuna, pensò Gualtiero. Sopportare mocciosi urlanti o vecchie rattrappite con la parlantina facile avrebbe di sicuro aumentato il disagio del viaggio. Un'occhiata all'orologio. Mancava ancora più di un'ora prima di arrivare a Roma. Poi bisognava raggiungere Civitavecchia, in corriera o in macchina, e da lì in traghetto si andava a Terranova, in Sardegna. Secondo quanto scritto sull'invito, una barca in affitto li avrebbe portati a Isola Mortorio. Lo scompartimento si andava riempendo di fumo, di sigaretta, e Italo, tossicchiando nel sonno, si girava e rigirava sul sedile. La cartellina che aveva sulle ginocchia finì per cadere a terra. Le carte si sparsero sul pavimento e Gualtiero si chinò per raccoglierle. Fra vari documenti decorati da fasci d'ori e firme importanti, riconobbe la lettera del notaio. Illustrissimi signori Italo e Gualtiero Farricorto, ho l'ingrato onere di comunicarvi l'improvvisa e tragica dipartita di vostro cugino, il capitano Bonifacio Farricorto, avvenuta in data 4 ottobre 1930. Con la presente siete invitati a Villa Eleonora, su Isola Mortorio, per la lettura del testamento del vostro defunto parente. Troverete ad attendervi un'imbarcazione su Picco Cheddu, presso il molo di Terranova, in data 19 novembre 1930 alle ore 9. In accordo con le ultime volontà dello scomparso, la vostra presenza è essenziale per poter dare lettura del testamento, dirimere eventuali controversie e suddividere le ricche proprietà tra i beneficiari. Come stabilito in atto testamentario, seguirà vaglia per sostenere le spese di trasferimento. Augurandovi buon viaggio, porgo distinti saluti. In fede, notaio Arnaldo Citò. All'inizio i due fratelli avevano pensato a uno scherzo, poi erano arrivati i soldi per il viaggio e i dubbi erano svaniti. Era passato in secondo piano il fatto che nessuno dei due avesse mai sentito parlare del cugino scomparso. In compenso affiorò nella loro memoria il ricordo della vecchia villa di famiglia a Isola Mortorio e delle storie ascoltate da bambini. Italo aveva anche fatto qualche ricerca chiedendo informazioni ad amici sardi e aveva avuto notizie di una casa signorile ottocentesca vicino a un villaggio abbandonato di pescatori, su una piccola isola che ormai non frequentava più nessuno. Rileggendo la lettera, Gualtiero continuava a fantasticare sulle ricche proprietà, sognando un nuovo piano in marmo per la pescheria, nuove reti e una bella ricca falatura al peschereccio. E un anello a Rita sua, con un prezioso e splendente solitario. Si accese un'altra sigaretta e lo sguardo volò ancora lontano, oltre il finestrino. Era ormai completamente perso nei suoi sogni quando Italo si svegliò in preda a un violento attacco di tosse. La vuoi spegnere sta sigaretta? Lo fonchiò. Gualtiero tirò un'ultima boccata dal mozzicone e lo spense. Sei scetatore, disse con un'espressione beffarda. E parla italiano, disse Italo scocciato, che sei italiano prima che napoletano. Parlo come ci hanno imparato a me e a te. Fai poco il saccente, rispose Italo, mentre sistemava i vestiti spiegazzati. Fino a quando non saprai guardare al di là del tuo naso, sarai sempre soltanto un bottegaio che puzza di pesce. Uè, anche papà era pescatore, io lo faccio perché a me mi piace. E poi, come si dice, l'arte tada è mezza imparata. Tadilla. Povero papà. Bella fine ha fatto. La vuoi fare anche tu? No, tengo famiglia. Non voglio lasciare Rita vedova. E non mi piace che qualcuno mi dice come devo parlare. 40 anni e ancora ragioni come un uaglione. Con quella femmina ti sei perduto e scemo lì. Sbottò Italo, ormai completamente sveglio e irritato. Non sono fesso, faccio un lavoro onesto e la gente mi rispetta anche senza il codazzo dei camerati. Non aveva paura di nessuno lui. Nella zumpata maneggiava il coltello con la stessa abilità con cui puliva il pesce e nessuno osava chiedergli lo sbruffo per la sua pescheria del quartiere Pignasecca. L'ultimo che ci aveva provato, Ferdinando, detto «O cane presa» per la sua abitudine di azzannare gli avversari, era stato usato come pastura per i pesci. Sorrise. Il ricordo delle sue bravate lo rendeva sempre felice. «Sì, ridi, ridi, che la società dell'umiltà ha chiuso i battenti!» lo rimbeccò Italo. «Ormai o ti unisci ai compari di Roma o non sei nessuno. Solo la politica oggi dà potere e ci rende intoccabili dagli sbirri e dai vecchi capintesta». Gualtiero lo sapeva bene che la società dell'umiltà si era praticamente dissolta con il regime poliziesco instaurato dal fascismo. Però nelle strade erano ancora i guatti a fare da padroni. Uomini liberi come lui, che non sentivano il bisogno di far parte di un'organizzazione gerarchica e strutturata con i suoi capi in testa, i capi società, i giovinotti onorati e i picciotti. Intoccabili, eh? Replicò con un sorriso. Io sono già intoccabile, prova a toccarmi, ti apro come una cozza. E ruotò la mano destra come per rigirare un coltello. Italo lo fissò quasi con disprezzo. Sei il solito guapo, non cambierai mai. A chi parlo io? Al muro. Dammi quella cartella, va, disse scuotendo la testa rassegnato. Devo lavorare. Senza aggiungere parola, Gualtiero buttò la cartella sul sedile di fianco al fratello. Quindi tornò a fissare la campagna e si lasciò vincere dal sonno, cullato dolcemente, dal rollio del treno.